Radio DJ.
La bomba.
Si titola End of Beginning, la canzone che avete appena ascoltato. Radio DJ, la radio che state ascoltando, la bomba,
ah, pensavo
il
che
programma.
Dicessi una cosa nuova, la radio, no, che fa bene al cuore,
anche,
la bomba,
anche,
la
sì,
bomba
sì.
Che
e poi
sentiamo,
la bomba che
sentiamo,
no, il programma che sta per iniziare. Facevo questo trintico, diciamo, sì,
una roba facile, bella,
facile,
tra l'altro, bravo.
Ti ringrazio. E allora, scusa, direi a sto punto mettiamo anche la sigla ed è
ecco,
a posto.
Che sigla e siamo a posto,
esatto,
proprio.
Che cosa volete di più? Che è sabato mattina e parte la bomba. Dai, onestamente, che
onestamente,
cosa volete di più?
Potete fare a meno di noi.
Onestamente non si può.
Noi siamo leccacule.
No, vabbè, dai, bello, perché io incontro spessissimo ascoltatori della radio che mi dicono sempre: ah, ma io il sabato mattina, qualunque cosa stia facendo, comunque sono felice che sottofondo c'è la bomba. Poi magari ti seguono con distrazione,
certo,
perché sei lì.
Certo, certo. Ma noi li limoniamo tutti,
tutti,
dal primo.
Tutti. Sono proprio limonare, un bacio, magari un po' di lingua la mettiamo.
No, io un po' di lingua la metto, perché non la metto mai da nessuna parte. Che la muovo solo per dire cazzate, quindi.
No, certo.
Allora, a proposito di cazzate, dunque, adesso.
Cosa
allora,
succede?
Intanto sono arrivati messaggi per la mia giacchina.
Sì, adesso li cerchiamo, adesso te li riporto tutti,
sì,
non ti preoccupare.
Adesso li cerchiamo, buonanotte.
Sì, sì.
Adesso durante la pubblicità cercheremo.
Sì, sì.
Allora, ho un'altra istanza. A me piace moltissimo il sito Etsy.
Beh, bellissimo, quello dove gente fa cose e poi le vende, giusto? Per farla facile.
Artigiani,
ecco.
Eccetera.
Sì, sì.
Allora, c'è una compagine di artigiani che fa delle cose magari non bellissime, tocca dirlo, un po' sgangherate, un po' sbilenche. E poi un altro gruppo ristretto di artisti, artigiani che fanno delle robe meravigliose. E io tutte le volte mi innamoro e dico, sì, questo lo voglio assolutamente.
Certo.
Soprattutto quando non dormo, allora sgravano in queste cose qua.
Sì.
Però tutte le volte mi sbaglio sulle dimensioni, perché tante volte questi oggetti, queste cose sono fatte dall'altra parte del mondo, quindi le misure
cambiano.
Le nostre.
No, una S americana è una L italiana, tipo, perché sono tutti strani.
Allora, a parte che i vestiti non li compro perché è troppo difficile. Però volevo comprarmi delle tazze. Non so se a casa tua sono tutte sbeccate, ma
tutte.
Da me si autodistruggono da solo. A un certo punto sono talmente stanche di fare il loro lavoro di scodella e poi di finire sempre in lavastoviglie e poi tirate fuori, fatte cadere, sbeccate, insomma non ne possono più. Io le vedo che sono lì che chiedono, mi dicono per favore dai, adesso basta,
finiscici, sai, come nei film dice,
dacci il colpo,
sparami,
di allora dico, cerco le scodelle e poi trovo delle scodelle bellissime, guardo le misure, i piedi, le robe, sai che poi cambiano.
Perché cambiano il sistema, certo, di misurazione, certo.
Però se tu mi sei universale, fammi le misure anche nostre, no?
Sì, sì, certo.
Ecco, vabbè, comunque guardo e dico no, ma deve essere giusto così, anche perché, insomma, non è che costavano proprio 2 lire.
Certo.
Allora, ti faccio vedere la prima scodella.
Sì.
È grossa così.
Beh,
in questa scodella ci posso mettere una fragola, ma una soltanto.
Sì, sembra, sapete, per spiegarlo a chi ovviamente non può vederla, sai quando vai dal cinese o dal giapponese che ti mette la salsa di soia?
Esatto.
Ecco,
così.
Una scodellina che...
Così, c'è un ippopotamo con sopra l'uccellino che ha poi il fumetto con un cuore. Allora, sei l'uccellino che mangia le cose che sono nella testa degli ippopotami.
Sì.
È deliziosa, bellissima.
Piccola, però.
Sudafrica, ecco, però purtroppissimo, a parte che è arrivato imballato come se fosse arrivata la sindone e poi c'era questa roba qua.
Certo.
Ma non paga.
Ne hai comprato un altro.
Molto i pesci e le carpe, soprattutto ne avevo comprato una seconda. Vuoi non avere due scodelle?
Perché almeno fanno la combo.
Questa è ancora più piccola. Questa può contenere
un'oliva forse.
La piscia di una formica.
Stupenda. Microscopio.
Ma poi sono belle, guarda,
no,
sono
bellissime.
Forti.
Vabbè, ma lì quando fai tipo degli aperitivi, delle cose, puoi mettere, capito, che per esempio...
Ma io ho bisogno di mettere delle cose sostanziose,
certo,
gli aperitivi.
Hai ragione, però ormai quelle ce le hai, le devi, come dire, capito, trasformare in qualcos'altro.
Ma qua se
puoi fare colazione lì.
Di quelle di Madame Oliva, quelle che sono grosse come un kiwi,
non ci stanno.
Mettere quelle, le olive taggiasche.
Lì devi mettere, puoi mettere sennò dei semi, sai com'è, è vero, è grande come un tuo occhio.
Capisci? No.
Sì, come una lente di un occhiale, venuta un po' così, perché la misura non era in centimetri, oppure sai quando ti dicono tipo, non so, once, tu dici l'oncia,
sì, ma
cos'è l'oncia?
Avevo guardato, ma e poi il problema è che se mi fai pagare 35 euro, porca la vacca, io non penso che tu mi vendi una roba così minuscola, penso che mi vendi una cosa di una dimensione consona, no?
Microscopiche, quelle della Barbie praticamente, le hai prese per fare, capito, la città delle bambole.
Sì, infatti adesso queste cose che non so cosa fa, sì, hai ragione tu, forse devo metterci la salsa di soia, poi metti che si macchino queste bellissime pesci bianchi, queste carpe bianche.
Assumiti questo rischio piuttosto.
Però non va il rumore, sono di ceramica.
Dai, iniziamo.
Yeah.
Baby One More Time, il disco di Britney Spears dal 1999 su Radio DJ, la bomba che è appena iniziata e che settimana scorsa era partita con il grande ballarò della giacca. Facciamo un riassunto, diciamo, della puntata precedente, giusto per far capire agli ascoltatori che magari non c'erano.
Allora, io compro una giacca pagandola 260 euro in una pseudo sartoria, negozio sartoria di Torino.
Sì.
E me lo faccio aggiustare, mi faccio fare un piccolo orlo perché era un po' lunga per me e niente, poi vedo la stessa giacca in un negozio sotto casa di mia mamma alla modica cifra di 143 euro.
Quindi molto meno rispetto
molto
a quello
meno.
Che avevi pagato tu.
Della stessa marca, tra l'altro, non avevo visto neanche l'etichetta.
Sì.
E allora la mia domanda era, ma io adesso devo andare da quella di prima, cioè da quella in cui io l'ho comprato a 200 per dirglielo?
Sì,
oppure
o no?
Lascio perdere e ciao, e la prossima volta non ci vado più.
Che bello, allora sono arrivati un sacco di messaggi proprio degli ascoltatori. Cioè, dunque, intanto ci sono quelli che fanno delle precisazioni, vogliono capire meglio perché è proprio un'indagine diventata, per cui cioè, tipo, c'è stata una modifica sartoriale che potrebbe in qualche modo, quindi tra i due a parità di giacca, no? Dice che potrebbe giustificare la differenza di prezzo o erano proprio identiche che poi dopo tu l'hai fatta accorciare?
Identiche.
Allora, quindi da questo punto di vista.
L'ho fatto accorciare con una cosa che dai cinesi era 5 euro.
Quindi non l'hanno fatto loro. Ok, allora, poi ci sono, tipo, c'è chi dice, potresti non affrontare, almeno in prima battuta, il tema prezzo, perché era quella la discriminante, perché molti giustamente dicono, boh, non è tanto bello andare
non
a far notare
carino,
il prezzo.
Non è carino, no, cioè, certo, ti girano le scatole, ma non è carino andare lì a dire...
Però dicono, però potresti invece esprimere il tuo dispiacere per averlo trovato anche in un altro negozio. Quindi più che altro puntando sul fatto, quindi non è proprio di sartoria, nonostante ci sia l'etichetta che ti era
sfuggita. Sì, ma loro ti dicono, ma c'era l'etichetta, non l'hai vista.
Certo, esatto. E allora probabilmente questo è Cristiano. Cristiano poi subito dopo attacchi col prezzo eventualmente. Dici, parto.
Vero, è una strategia, partire morbida per poi arrivare rigida, diciamo.
Certo, esatto. E poi senti, ci sono almeno un paio di messaggi, forse anche di più, visti dalla prospettiva di chi ha un negozio, no? Perché ci interrogavamo anche su...
quello voglio saperlo, perché insomma io sono figlia di negozianti e mi dispiacevo sempre tanto quando dicevano che i negozianti sono disonesti, perché i miei non erano affatto disonesti.
Esatto. Allora senti qua, Irene dice, consiglio per Luciana riguardo la storia della giacca. Dunque, bisogna tornare nel negozio, secondo Irene, e però ovviamente senza litigare, facendo presente, lei dice subito del prezzo, che 100 euro di differenza su una giacca di 260 euro o di 140 40 di là, comunque sono tanti soldi. Io ho lavorato in un negozio di accessori moda per 20 anni, però qualche volta, lei dice, è successo che lo stesso fornitore vendesse lo stesso articolo a prezzi diversi nel mio negozio, quello dove lavorava lei, rispetto ad altri negozi, per cui a parità di come si dice, ricarico sull'oggetto che vendi, e ovviamente i prezzi poi differivano da un negozio con l'altro.
Ma questo è sbagliato, assolutamente giusto. Anzi, a me mi hanno detto addirittura che c'era addirittura il prezzo di vendita vicino al costo invece per l'esercente, quindi avevano già stabilito quanto doveva costare al pubblico.
Perché sulle marche, infatti molti hanno anche scritto su oggetti che hanno un'etichetta, per cui che non sono sartoriali, e quello lo decide il sarto che l'ha confezionato, ma che sono, ci dovrebbero essere più o meno dei prezzi imposti, cioè nel senso che pubblico vengono venduti sicuramente quella cifra X, poi magari un po' di più, un po' di meno. Tantissimi hanno detto che dipende anche dalla zona, perché ovviamente il rincaro può essere maggiore perché magari hai degli affitti e dei costi in città, come avevamo ipotizzato settimana scorsa. E poi Daniela, per chiudere almeno questo giro, se vuoi poi ne raccogliamo degli altri, dice: da commerciante posso dire che le differenze di prezzo possono essere date da diversi fattori, spese fisse appunto, vedi quali, affitto, personale eccetera, capacità di acquisto. Se un negozio compra più merce o meno merce rispetto ad altri, avrà anche dei prezzi diversi, cioè io che sono la ditta che produce quel cappotto, quella giacca eccetera, se tu me ne compri due
li faccio ad un prezzo, se me ne compri 200 te ne faccio un altro.
Esatto, quindi dice che
io
può essere
sono andata in quello che mi hanno comprate due, ma allora sono scema io.
No, però ti dico che
comunque sai qual è la risultante? Che non la metto su giacca, non la metto perché mi sta sul culo sta giacca. So già.
E la risolviamo così.
Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare fake, se curi le tue lacrime ad un rave, maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così, non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico. A stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirai, dimmi tua madre chi la consolerà. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così, non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a correre.
Cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
La
Your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fell in love. Time can't mess with us. Over the steak tartare, where we could be somewhere other than here, making out in the back of a car or in the back of a bar, or we can make a memoir, yeah, on the back wall of the last stall in the bathroom at the bazaar.
Ooh, if you think about falling, got you covered like comets. Ooh, I deserve an applause for keeping you up late till you can't see straight. Just wait, wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell. Conversing over this steak tartare, where we could be somewhere other than here, making out in the back of a car or in the back of a bar, or we can make a memoir, yeah, on the back wall of the last stall in the bathroom at the bazaar.
Ooh, if you think about falling, got you covered like comets. Ooh, I deserve an applause for keeping you up late till you can't see straight. Just wait, woo.
Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell.
Love On è il disco di Selena Gomez su Radio DJ, siamo ritornati insieme. Spero che anche in questa puntata ci sia una domanda, qualcosa che comunque rimanda alla prossima, con questo trend, sì, diciamo settimanale, no? Di domande, sì, sì, oggi per rispondere poi, sì, la prossima.
Voglio capire questa nuova pubblicità che c'è in onda, di, in cui c'è una signora, sì, bionda col capello lungo,
sì,
che è sul balcone di casa sua, e c'è uno che si è calato con una specie di corda e dice: la casa acrobatica, fa la pubblicità della casa acrobatica, che io voglio capire che cos'è sta
ma
casa acrobatica.
No, ma, no, ma non è l'edilizia acrobatica quella,
ma non c'è scritto edilizia nello spot, c'è, cioè, la casa acrobatica, credo che sia edilizia.
Penso sì.
Se tu vedi lo spot poi in rete, tu puoi fare tante cose, ma cosa? Cioè lavare i vetri tipo da fuoco,
sì, certo,
questi vetri che ho anch'io, certo, alcuni di questo appartamento, sì, che non si riescono perché sono fissi.
Sì, certo.
Oppure cosa può fare fare una
non lo
cosa
so, non ho idea. Pensa che sotto casa mia ha aperto un negozio di edilizia acrobatica che vorrei entrare,
vedi?
Per chiedergli, ma scusate,
ma
cosa
fa? Per piacere,
certo che ci vado. Dico, salve, mi spiegate di più e meglio che cosa fate?
Sì,
e perché c'è un negozio?
La facciata, ecco, la facciata, di pulizia della facciata, quella roba lì, oppure
sì,
decorazione della facciata, eccetera. Ma e io, singolo, che sono a casa che mi mangio il mio risotto con la salsiccia,
certo,
e vedo questa qua sul balcone che dice la casa acrobatica,
cosa
dico,
me
ma
ne frega?
Io cosa posso fare per te, tesoro?
Certo, che dubbi hai? Dimmi che cerco di aiutare.
No, per fare quelle cose lì devo chiamare l'amministratore di condominio, non è che io da sola.
Certo, certo.
Non lo so, poi magari ci sono delle cose che c'è bisogno del cesto, sai quelle cose
Per mandare giù la roba da mangiare, come al sud?
No, no. Il cesto per aggiustare determinate cose che si sono rotte magari nel tetto, va a sapere
certo.
Dentro questo cesto ci sta l'addetto che
Guarda, io l'unica che capisco, e poi tutte le volte che ci passo sotto guardo e dico, beh, in effetti è sul palazzo del Bosco Verticale, sui due palazzi del Bosco Verticale.
Allora forse lì.
Perché lì sopra, se vi capita, tanto se passate da Milano, lì la tappa è quasi obbligatoria per fare la foto, e sopra ci sono come delle gru. Non come, ci sono delle gru proprio dalle quali si calano dei giardinieri perché devono tagliare tutte quelle piante esternamente.
Allora forse
perché,
sì, lì,
allora
è quella,
lì lo capisco.
L'edilizia acrobatica, certo.
Però il Bosco Verticale è uno.
Non è che abbiamo tutti delle robe così. Comunque, complimenti, niente, sono queste cose di un certo spessore,
sai che mi interessano molto.
Molto.
Beh, comunque, scusa, fateci sapere 347-342-5220, così sentiamo la prossima, daremo una risposta.
Ci dite che cosa può fare oltre a quello che abbiamo detto, edilizia, poi qualcosa proprio della casa,
di costruzione, anche di manutenzione, mi viene da dire, non so, però comunque
so. Vabbè, allora, siccome questa settimana ci sono stati dei momenti molto dolorosi anche in Italia, c'è stata questa tragedia che per l'ennesima volta ha visto coinvolti un sacco di operai e che ci ha di nuovo sconvolto e turbato, io volevo parlare di cose divertenti e stupide per distrarci un attimo. Vorrei partire col gossip.
Vai.
E vorrei iniziare con la fantastica, meravigliosa Francesca Cipriani, che
è stata da belve quella,
che è meravigliosamente sgangherata. Io proprio ci ho lavorato a Ceposta, l'avevo chiamata una volta.
Non mi ricordavo, certo.
No, io l'adoro perché è dissennata completa, la vedi con tutti sti capelli biondi lunghi,
tanti,
le super tette della decima, credo. Le mani sempre in movimento, prende vita.
Un'unghia.
Tutto, si muove tutto, no? Queste cose che proprio sono. E poi, per carità, poi magari anche le malinconie come tutti, ma non le dà a vedere. Poi si è sposata da poco, un manzo adorabile, tutto muscoloso, tutto compatto, che guida un'escavatrice e ha le sue mutandine di pizzo appese allo specchietto.
Per ricordarsela sempre, per portarla un po' con sé. Ah, ma che carino.
No, le sue di lui di pizzo adesso. Complessa la situazione.
Vai a capire, magari anche lui le indossa, non lo so.
Lui
un tenerone, perché l'avevo visto in televisione.
Ma una coppia che mi ha fatto così ridere, E l'altra sera è stata intervistata a Belve dall'altra Francesca bionda con i boccoli, la Fagnani. Però le analogie finiscono lì, perché la Fagnani invece è sempre molto sul pezzo, si prepara tantissimo, ci tiene molto a quello che fa e sta molto attenta alle sue interviste, è molto brava.
Sì.
A un certo punto la Cipriani, però davanti alla Cipriani ha dovuto cedere anche lei, perché i momenti indimenticabili, non so se li hai visti, dell'intervista, sono stati almeno due. Il primo è stato una interessante variante del famoso motto date a Cesare quel che è di Cesare, la Cipriani ha trasformato in di a Cesare quel che è di Cesare.
Sì, che, dicendo anche che differenza c'è, a volte dai, a volte dici.
Esatto, no, la Fagnani ha fatto ridere perché poi è simpatica, ha obiettato e gli ha detto, e che gli dovevano di a Cesare, perché poi ha proprio sta cadenza romana.
Certo.
E quindi quindi cioè insomma la Cipriani avrebbe potuto dire ma cose da dire Gesù a Cesare ne ha avute un sacco, no? Beh, però invece si è limitata a ridere, però ha raggiunto un momento sublime poco dopo quando la conduttrice gli ha detto guardi che questa frase viene dal Vangelo
e lì si è fatta serissima.
Ma lei ignorava questa cosa perché si è fatta seria e io sono sicura che se avesse potuto si copriva anche la scollatura, poi ha messo le mani avanti e ha detto ah no, se il Vangelo si scherza ma il Vangelo è sacro e l'altro e allora lo citi giusto e avanti
con grande delicatezza
poi la Cipriani ha avuto un altro attacco di sublimità perché ha commentato mica doveva essere per forza quel Cesare lì, poteva essere il macellaio no, che capisci che poi nella sgangheratezza c'ha dei momenti di lucidità fulminante, no?
Certo, perché tu puoi dare a Cesare quello famoso, ma anche dire a Cesare il tuo vicino quello che ti pare.
E l'altro momento clou è quello in cui la conduttrice, la Fagnani, le ha chiesto se era vero che al liceo lei, Francesca Cipriani, aveva amato molto Siddhartha. Lei, faccia stupefatta, ti credo, perché a parte gli hippie degli anni 70 credo che attualmente i grandi estimatori di Siddhartha siano solo i frequentatori di Atreyu, ma poi se la cava dicendo non ricordo, quindi domanda, lei ha amato molto Siddhartha, risposta ma non ricordo, comunque al liceo io amavo un po' tutti.
Quindi Siddhartha della quarta C era molto carino.
Allora la Fagnani poteva dire infierire, e lei dice ma no, io mi la Fagnani dice io mi riferivo al libro di Hermanesse. E l'altra, chi Hermes? E qui è stata la vittoria definitiva perché allora Fagnani ha chinato la testa e ha detto rinuncio alla domanda. E anche Francesca, solidale con la sconfitta, ha fatto così con le mani: come
andiamo,
dire,
avanti.
Andiamo avanti, andiamo avanti. Comunque, io lo trovo, cioè io le ho trovate tutte e due meravigliose.
Kiss 1986, un capolavoro di Prince su Radio DJ nella bomba. Abbiamo già parlato di gossip, non so se, o perlomeno insomma un po' di televisione,
sì,
più che
continuiamo
altro.
Continuiamo, bene. Perché quello ci dà delle certezze,
sì,
ed è una roba più facile.
Sì, certo.
Allora, quindi lasciamo le vette della Cipriani e torniamo al tran tran delle Rodriguez, che sono proprio le operaie del gossip, che mai eclatanti ma sempre presenti.
Sì.
Parliamo di Cecilia, su Instagram ha illustrato momento per momento una vacanza col suo fidanzato Ignazio Moser.
Certo, okay. Sì, sì.
Allora, faccio una piccola premessa. Io ho visto sia lei che lui in coppia, precisamente al matrimonio di Filippa, e visti da vicino, ti posso dire che la Cecilia e Ignazio sono di una bellezza accecante.
Sì, è vero, sono proprio belli. Poi, tra l'altro, è impossibile non notarli perché sono tutte e due
alti,
e quindi quando vedi una coppia di alti, poi tutti vestiti, poi belli, proprio come se fossero luminosi, e capiti? Danno un po' fastidio, dice, aspetta, metto gli occhiali da sole.
Perché troppo fighi.
Troppo belli, sì, sono proprio belli. Sì,
cioè,
sì. Io lei in quell'occasione lì ho pestato il vestito a un certo punto, sei anche un po' irritata, e ha fatto quella roba
perché c'eri anche tu,
certo, sì, sì, e ti ricordi, allora ha dato come un colpo, come per dire, ehi, ma c'è un vestito
ma
con una coda.
Ti ha calpestato, sei
certo.
Troppo basso,
ma va, se, sicuramente non proprio io non mi vedeva, e là sotto.
Cos'è sta muffa che c'è qua nel marciapiede? Eri tu.
Ero io sul suo vestito.
Vabbè, tornando alla loro vacanza, non so, forse stavano sponsorizzando la regione Trentino Alto Adige, perché e lì la magnificavano con molta precisione, balli, cascate, menù a base di polenta. Però quello che è rimasto nel succo di questi due è che noi fan facciamo il conto alla rovescia dei giorni che mancano al matrimonio previsto per il 30 giugno.
Ci siamo, dai, manca poco alla fine.
Ecco,
non ci inviteranno, secondo me.
No.
Peccato.
Ci pestano quando.
Sì, esatto. Però
ci calpestano.
Siamo piccini, mangiamo poco, quindi anche diciamo non incidiamo molto lì sulla spesa del budget del matrimonio. Potreste. Così noi ci facciamo delle puntate di bomba poi nelle settimane
così,
successive.
Raccontando da sfigatoni.
Sì.
No, nell'articolo c'è scritto che il 30 giugno si giureranno amore eterno. Allora io glielo auguro con tutto il cuore, ma di questi tempi la parola eterno insomma è un po' azzardata, ha perso un po' il fulgore, soprattutto in famiglia Rodriguez. Capisci? Boh. Dunque, e nelle foto si vedono lei che si è inquadrata la parte inferiore del bikini e ha sempre un po' il muso, e lui mostra i pettorali. E a un certo punto se ne vede anche una foto in cui lui è disteso a occhi chiusi e lei gli sta spinzettando le sopracciglia. Che è un po' triste, devo dirti, no?
Sì, adesso vado a vedere, sì. Cioè, ma tutto questo sempre come da cornice fotografica l'annuncio al countdown del matrimonio?
Sì, c'è un po' di tutto lì, c'è il trentino, c'è il matrimonio e ci sono le sopracciglia, c'è di tutto.
Un sacco di
cose. Un mischione,
sì,
no?
Sì.
E niente, a te la tua fidanzata ti leva le sopracciglia?
No, devo dire la verità, no? Però sono andato...
A te, Daniele?
No, neanche a me.
Neanche
però sai
te.
Che sono andato l'altra settimana, sono andato a farmi fare la barba, cioè che ho quattro peli, intendiamoci, però col tipo
con la lama, il rasoio lama,
sì, e ha fatto un po' con la macchinetta e poi dopo con quello lì, quello che ti tagliano la gola tipo Jack lo Squat, quello lì che fa un po' impressione perché senti proprio, capito, sulla pelle,
certo.
Così perché ti deve fare comunque alla fine di tutta la barba ti fa anche le sopracciglia.
Ah, con quello?
Con la forbice, cioè prende un pettinino e le tira.
E tutte le antenne,
quelle lì laser, quei missili che ti partono così, che escono quindi dalla misura del pettine, te li taglia. Non lo sapevo che era. Ti fa questo e poi ti fa anche quella barbetta
dietro,
che ti viene sul collo. Sì, quella sei sul collo, cioè non ti fa i capelli.
Quella che dalle spalle va su.
Sì, cioè, oppure diciamo dai capelli va giù verso le spalle.
Sì, perché quella dalle spalle che va su la fanno le estetiste con la ceretta.
Ah, no, strappano. Quello no, 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 quello no. Ma ha fatto un po' qui dietro anche, cioè non i capelli, no, perché fa capelli, insomma.
Ma cosa volevi fare? Se ti tagliava con la lama i capelli ti spregiava.
No, certo, esatto. Però ma colpito perché barba, sopracciglia e dietro collo. Questo diciamo era il pacchetto, boh, all-inclusive forse. Scusa,
torniamo. Però ci sono i maschi che hanno tutti questi sopracciglioni, anche sì, quelli giovani, non sì, hanno ancora le antenne di Aragosta, ma ci hanno il mocchettato anche.
Sì, con quello centrale tu dici. Sì, sì,
ma
in mezzo.
Uno se lo può togliere anche da solo, sì, non è che ci deve essere la fidanzata. Oppure se lo può tenere così. C'era un amico di mio figlio che aveva questo sopracciglione monociglio ad ala di Gabbiano, sì, io lo chiamavo Jonathan.
Sì, perché da Gabbiano di Jonathan di visto.
E poi quando diceva esci con lui e faceva il segno della V, che voleva dire molto dilatato. Mi sembra una merda di mamma.
Direi di sì. Vabbè. Senti, abbiamo ancora un minuto per chiudere Mosera oppure per andare avanti.
Cecilia si occupa lei dello spinzettamento perché si vede che togliersi le sopracciglia fa male, sì, il maschio non ce la fa a infliggersi questo dolore da solo, no, e allora interviene la crudele e amorevole fidanzata.
Certo.
È un po' un gesto d'ancella di Nerone. Sì. Peggio ancora quando in spiaggia vedo le fidanzate che schiacciano i brufoli ai fidanzati. No, qui apriamo un grande dibattito dopo il disco.
Esatto, e dopo anche la pubblicità, tra poco.
Quando tu solo te ne vai, tu solo te ne torni. Non da nascondere cosa sai, ta ragione non da dormi. Na vita ne abbastanza per te conoscere in fondo, visto che tu non permetti mai nessuno roffa. Essere non è difficile perché sappiamo se ci viene detto una bugia oppure una verità. Na notte che non schiare si pensiero se ne fu. Na braccio bruci ma non sei lontano te ne furami. E se ti vado no, non è così difficile. E sta insieme a te qui va la vivere a macchinare. T'annamuro perché vuoi stare tu solo. Ma stai solo pure si sta. Se ogni abbraccio è una catena all'anima, cancella tutto caso mondo non esiste però esiste ancora tu. E t'ha già scritto l'ultima poesia. T'annamuro perché vuoi stare con te. Grisci mai perché grisci mi troppo ambres. O male sembra stesso però tu guardi diverso. Si mi aiuto mani come c'è una volta. Non vedo che è fornuto una canzone senza nota. E non passiamo giù e te. E non merito giù perché te ne si chiude lontana a me. Io lontana te non voglio stare un giorno giù. Dalla fine non è vera, quando morimo. Dice scegliamo a chi porta con noi da nata vita. Facciamo amore a me una guerra, o ci assomiglia. Ti conoscevo prima di conoscere per finta. Però va niente, no, non è così difficile. A sta insieme a te qui vado a vivere a macchinare. T'annamuro perché vuoi stare sola, ma stai sola pure si stai con me. Come vuoi che te voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutte cose, mondo non esiste però esiste ancora tu. E io ti ho scritto l'ultima poesia perché pensavo che così non ti scordavi me, ma io scordavo te. Finta verità che mi brucia ma guarisce il cuore. T'annamuro perché vuoi stare tu sola. Ma stai sola pure se stai con me. Come vuoi che te voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima.
questo mondo non esiste, verrà, esiste ancora tu. E t'hai scritto l'ultima poesia. T'innamoro perché mo sta con te.
Radio DJ
La Bomba.
We're lonely dancers, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby, dance with me so we don't cry.
Dancers è il disco che avete appena ascoltato, e invece noi eravamo rimasti con la promessa di parlare di gente che schiaccia i brufoli, per cui un teaser pazzesco sulla seconda ora che... poi dici fermi tutti che devo sentire sta faccenda. Però c'è ancora lo spot singolo adesso, Luciana, t'ho visto
ancora,
che stavi partendo,
ma...
ma t'ho visto, aspetta, no, stai lì pronta con quelle unghiette puntate.
La bomba.
Eccoci qua, la seconda ora. Allora, prego, Luciana.
No, stavamo parlando, abbiamo iniziato parlando di Cecilia Rodriguez e di Ignazio Moser, e di lei che gli spezzetta le sopracciglia.
Sì.
L'altra attività che fanno le donne agli uomini, fidanzati, mariti, compagni, eccetera, è quella di schiacciare i brufoli o i punti neri, sostanzialmente.
Piace,
quelli...
piace.
Piace.
Sì, piace, non si capisce come, sulla schiena, con questa cosa del tanto tu lì non li puoi vedere, non
esatto.
Ci arrivi, giusto?
Esatto. Ma se lui non li vede, che te ne frega te.
No, certo.
E invece per tante donne è una tentazione irresistibile.
Sì.
Ma tu fai attenzione in spiaggia, senti proprio le donne che dicono: dai, ma fai gli schiacciai, per favore. E l'altro dice: no, lasciami.
Ma guarda che brutto, dai che lo togliamo. Sì, così.
Mi fai ma così.
Sì.
Ma io non lo so.
Non so, mai piace.
Io dico, la donna i brufoli, le sopracciglia, i punti neri se li gestisce in proprio, con una certa accuratezza anche. Quindi è raro che accumuli. Se accumula è per scelta. Sai, quando andavano di moda le sopracciglia cespuglione da pastore sardo, c'era chi se le infoltiva con la matita, il brufolo a volte lo esibivi con orgoglio in segno di protesta contro tutti questi stereotipi della bellezza, ma sono sempre stati fuochi di paglia, poi si tornava veloce alla pinzetta e le creme. Quando prende quella voglia forte di schiacciare e spurgare e spinzettare, ti butti sul maschio, non lo fai sì, su di te.
Vero.
Perché prende quella voglia?
Non lo so.
Io penso sia un retaggio del nostro passato di scimmie, di macache.
Ah, quando ci si spulcia vicenda, cioè quando esatto, loro ancora adesso lo
sì,
fanno. Sì, sì, potrebbe essere in effetti, sì.
Forse in, da qualche parte nei meandri del nostro inconscio è annidata ancora il ricordo, la memoria di quando spulciavamo il bonobo del nostro cuore, no?
Potrebbe essere. Forse nel DNA è ancora mappata questa
sì,
cosa.
Non sì, so, una volta beccavamo le pulci nella pelliccia
sì,
e adesso certo, tranne i rari casi l'uomo le pulci non le ha più e noi scimmiette dobbiamo accontentarci di schiacciare i brufoli. Credo che sia
che
così,
tranne rari casi, quindi qualcuno ci
qualche pulce
ancora,
ce l'ha altro.
Va bene.
Proseguendo, allora abbiamo detto Moser che si fa spinzettare ad addominali
sì,
scoperti, Iannone l'abbiamo detto la settimana scorsa che
certo,
si è fatto, cioè queste foto in piscina si vede che è un
sì,
po' rifatto, ecco
sì,
no?
Sì.
Adesso a quanto pare i maschi sono ossessionati dalla perfezione fisica e ricercano questa perfezione in tutti i modi, no? Se tu digiti, io queste cose le ho viste su TikTok perché TikTok è una gran pizza. Però ci sono
i trend.
Sì, ci sono delle tendenze che per noi che
certo,
scriviamo stupidaggini e diciamo stupidaggini servono.
Sì.
Allora, se tu digiti look maxing
sì,
ti prende una tristezza cosmica, perché allora questa parola viene da look
sì,
e da maxing, cioè maggiorare, massimizzare, quindi diventare più belli. In pratica si fa ricorso alla chirurgia estetica per migliorarsi, ma più delle donne, no?
Sì, ma in generale, quindi il viso,
i
anche i maschi, sì,
i
infatti
maschi,
vedo che
anche gli addominali, maschi,
certo.
Sì.
Ah, okay.
Allora, una volta c'era il maschio che ci rubava di nascosto un po' di crema nostra, ok?
Sì.
Adesso intanto il ragazzo nel suo bagno ha uno schieramento di barattole, tubetti proprio specifici, no? E la crema normale idratante la schifa perché non è specifica.
Sì.
Ma va benissimo, io non ho nessun problema, sono cambiati i tempi, ma va bene.
Va tutto bene. Guarda, se posso dire, io uso la crema proprio fatta apposta per i maschi semplicemente perché non unge. Poi non so se faccia bene o
ma
male.
No, ma no.
Non deve ungere,
da
fastidio.
Da donna
che
non ungono.
Allora magari anche da donna, non lo so.
Ma che ci ungiamo?
No, perché c'è scritto men sopra, hai capito? Perché lo so che è davanti. Ma solo perché non unge. E dico, ah, che bello che non sono tutto che appiccico. Chiusa parentesi. Andiamo avanti.
Comunque, allora... Allora, il guaio è che questi interventi chirurgici li chiedono anche ragazzi sempre più giovani,
sì, sì,
con questa solita foglia di fico del consenso dei genitori, e quindi poi i chirurghi eseguono. Allora,
certo.
Dunque, facciamo dei distinguo, ci sono casi e casi, cioè se non ti senti bene con qualche particolare del tuo viso è su ma sacrosanto che tu intervenga, cioè hai un nasone, le orecchie paraboliche, i denti a mucchio, cioè nella fase magari dell'adolescenza questi difetti possono rovinarti la vita, no? Cioè non è che tutti sono Cyrano di Bergerac, che comunque a parte il naso aveva altri bei talenti, tirava di spada
certo,
da Dio, scriveva poesie meravigliose, quindi il problema del naso passava in secondo piano. Comunque alla fine crepa anche lui, senza quagliare niente, c'è un'inetta, senza neanche rifarsi il naso. Ma comunque, dico, ben venga un intervento correttivo che ridà serenità e sicurezza in un momento complicato della vita, che è quello dell'adolescenza
certo,
e della giovinezza. Insomma, l'adolescenza magari non lo fanno ancora perché sono troppo piccoli. Però ci sono degli interventi, per esempio, per eliminare le maniglie dell'amore. Ma scusami, ma fai un po' di dieta, fai attività fisica, no?
Sì, di solito si eliminano così.
No, ma, no, ma poi ci sono delle cose, ma al limite dell'assurdo. Cioè, per esempio, molti chiedono, ma io non ci posso mettere, di aumentare la distanza tra gli occhi.
A volte vedi
delle persone che hanno gli occhi tanto vicini.
Sì, sì, sì,
tanto,
è vero.
Tanto.
Quello fa un po',
però,
fa un po' strano quando lo vedi, ma anche tanto distanti fa strano.
Sì,
cioè, fa camaleonte.
Sì. Esatto, ti viene quando sono vicini vicini di fare come quando allarghi la foto.
Sì, le proprio fai con le due dita, il pollice e l'indice.
Esatto,
sì.
E invece...
E come fai però ad allargare?
Non lo so, non so.
Spostare gli occhi è difficile.
Anche cambiare l'angolatura.
Sì.
Io non so con quali forzature assurde della struttura di un viso e poi quali conseguenze alla fine ci potranno essere, ma magari gli occhi cercano di tornare nella posizione naturale, cioè
sì,
come quei denti che metti l'apparecchio per tanto tempo, poi quando lo metti più fritto
tornano storti come prima,
e tu hai pagato un miliardo
e c'hai ancora quei denti buttati in bocca a caso
Poi l'ossessione della mascella, la mascella adesso il maschio deve averla spigolosa, se no non vale una cicca. Ma fino a qualche anno fa abbiamo tutti sghignazzato dietro a ridge di beautiful.
Certo, invece lui era avantissimo. Vent'anni fa era Maxim. No, come che si chiama?
Dunque, adesso ti dico com'era.
Vabbè.
Luke Maxing.
No,
adesso oltre al chirurgia esiste anche un esercizio da fare con la lingua e la bocca, che purtroppo non è limonare.
No.
Si chiama mewing. Aiuta a migliorare la forma della mascella, però a lungo andare ha delle controindicazioni perché può danneggiare l'arcata dentaria. Adesso lascio perdere.
No, non spieghiamolo, brava, non facciamolo. Che poi
lo scopo di tutto sto smascellarsi e operarsi è diventare tutti uguali. Uguali. Qualche psicologo dice la realtà è che è colpa delle donne, perché il maschio è insicuro, temendo di non piacere a quelle belve che siamo diventate, fa di tutto per essere più bello, come facevano le donne una volta, e così il cerchio si chiude.
Ah, vedi, quindi è colpa vostra per una volta?
Sì.
Vabbè,
femmina non si depila più per spregio e il maschio che si fa rifare gli zigomi lo fa per essere più bello.
Ecco.
E il buon senso non c'è, il grande assente.
I know it's not mine, but I see if I can use it.
Good Morning 1999, il disco di Sugar Ray. State ascoltando La Bomba, Luciana, Littizzetto e Vic fino a mezzogiorno. Cambiamo argomento adesso rispetto a tutto quello che abbiamo.
Ho un'urgenza io personale, devo assolutamente segnalarvi un libro, poi lo metterò anche su Instagram, che ho letto ed è bellissimo, ed è un libro emozionante, sai quelle robe che ti metti la sveglia per leggere la mattina e andare avanti poi dici ancora un capitolo, aspetta ancora una pagina, ancora una e non riesci a smettere
mai.
E poi quando finisci ti commuovi, ma anche durante il libro. Non è un libro triste, è tutt'altro. Il libro si intitola Molto Molto Tanto Bene, è scritto da Caterina Bonvicini ed è edito da Einaudi, e noi ce l'abbiamo al telefono.
Esatto. Caterina, buongiorno.
Buongiorno, grazie per queste parole, sono contentissima veramente. No, molto tanto contenta.
Molto molto tanto bene, che è una frase che ripeteva una bambina che tu hai incontrato in una di queste navi ONG, perché tu hai fatto e continui a fare esperienza e continui a lavorare su queste navi che salvano i migranti in mare, nel Mediterraneo.
Sì, io sono partita due volte con la Mare Ionio di Mediterraneo, una volta con la Ocean Viking di SOS Mediterranei, Medici Senza Frontiere, poi di nuovo con Medici Senza Frontiere con la Joe Barents nel 22.
Okay.
E con loro ripartirò, sicuramente con Medici Senza Frontiere ripartirò, insomma è una minaccia, lo sanno.
Ma questa è un'idea che ti aveva dato la Michela Murgia, che ci manca
sì,
tanto.
Sì, assolutamente, tantissimo, è tutta colpa sua, era perché lei era... appunto sosteneva tantissimo le navi dell'ONG e allora avevano questa idea anche proprio di andare a bordo, e allora lei mi ha sostenuta nella partenza, insomma, lei è venuto tutto da lei, ecco, infatti ecco. Dicevo sempre che era colpa sua, e più avevamo un rito bellissimo che per scaramanzia prima di partire la notte prima, la sera prima andavamo a cena io e lei.
Carina.
Allora, tu quindi hai fatto tantissimi viaggi in mare, sei una scrittrice, una giornalista, tra l'altro hai anche un matrimonio felice e ti invidio tantissimo tuo marito, che è presente nel libro, che deve essere un esemplare unico al mondo, uno ce n'è come tuo marito.
Grazie, me lo stanno dicendo tanto, infatti dico farò un gruppo Le Bimbe di Rick. Se vuoi Luciana te lo cominciamo
assolutamente
da te.
Io faccio da testimonial al gruppo. Proprio.
Scusate, perché è così, va così forte questo marito?
Perché perché a un certo punto ti chiedi, no? Stai facendo un lavoro che ti dà soddisfazione, fai la scrittrice, sei brava, hai un matrimonio felice, perché andare per mare a affrontare tutti questi rischi? La risposta è che è niente, che è un'urgenza, e anche questo libro è un'urgenza, perché come tu sali su queste navi perché hai bisogno di quello, allo stesso modo hai avuto bisogno di scrivere questo libro.
Perché poi è una storia vera, cioè io e mio marito abbiamo preso con noi questa famiglia di questi due bambini di 6 anni con la mamma, e quindi è una storia vera. Poi non è andata come speravamo e come volevamo, e non voglio spoilerare, rovinare, però insomma.
No, ma infatti abbiamo... anche io non volevo spoilerare, cioè tu a un certo punto, perché ci sono queste due cose parallele, no? Questi racconti paralleli, tu su queste navi e questa invece storia, che è una storia d'amore, no? Che parte magari con un'istanza sociale e poi dopo voi siete tu e tuo marito incappati proprio nell'amore, quindi
sì,
riconosco
nell'amore
un po'
bambini.
Sì, questa energia, no? quel moto del cuore che non sente tante ragioni e bon. Tu vedi insomma questa bambina, la sua mamma, ti innamori di questa bambina che ha 6 anni, e attraverso tutta una serie di questioni peripezie legali, questa mamma, questa bambina e poi anche un fratellino che si ricongiunge vengono a stare da voi.
Voi
e quindi c'è
perché
questa
lui
esperienza.
Era rimasto in Libia da solo a 6 anni, e quindi
porca.
È arrivato 6 mesi dopo, mi ha aiutato nello scavo moltissimo, infatti è ringraziato nel libro ed è anche nel libro, come anche in quello precedente, c'è sempre Nello nei miei libri.
Ma lui è meraviglioso. Ecco un altro, insieme a tuo marito, anche lui.
Esatto.
E quindi c'è questa storia che è una storia d'amore, ma una storia difficile, perché è complicato avere a che fare con delle persone che hanno avuto questa vita così complicata, no? Gestiscono la libertà in un modo diverso dal nostro, no?
Sì, è stato complicato con la mamma, perché loro erano dei bambini eccezionali, quindi sono stati fortunatissimi da quel punto di vista, erano veramente straordinari, non pesavano mai, cioè io poi tra l'altro non sono abituata ai bambini, non ho scelto di non essere madre per scelta, e non, la mia vita l'ha cambiata completamente, anche quella di mio marito, ma non ci hanno mai pesato un minuto, erano eccezionali. Invece è stato molto complicato capirci con la mamma di 22 anni, perché era un mondo completamente diverso, e ancora non l'ho capita, non ho ancora capito chi era.
Ecco.
Devo dire la verità, ci ho anche scritto un libro, non è servito a niente.
ma sì, ma perché poi insomma sono ragazze giovani, no? Che hanno già vissuto un sacco di vita anche complicata, e magari in questo caso poi ci sono tantissime bugie. A me è successa una cosa simile.
Questo fa rabbia, e infatti me lo dicevi una cosa simile, questo fa molta rabbia, le bugie, perché io non sono capace di affrontarle, per cui mi innervosisco. Questa rabbia dovevo poi contenerla, ma le bugie me la alimentano, perché comunque dici, ma se almeno io sapessi la verità posso affrontarla, posso cercare di capire, e invece sei continuamente spiazzato dalle bugie, poi così ingenue che le scopri dopo un secondo, insomma.
Certo. Perché
e poi
No, dicevo, perché lì probabilmente, io il libro non l'ho letto, però immagino la situazione, o cerco di immaginarla. Lì da una parte c'è, come dire, il sapere che si arriva da una situazione molto complicata, e quindi questo ti fa un po' giustificare, no, alcune scelte, soprattutto se sei, in quel caso lì, una 22enne, ma già una donna fatta e finita con tutto quello che probabilmente hai passato.
Sì, però ancora con le fragilità
esatto.
di maturità di una 22enne,
sì, esatto, però è molto difficile. Da un lato giustifica
la questione della fiducia, perché non si fidano mai fino in fondo, no, magari giustamente, perché è complicato dare fiducia alle persone.
Sì, è complicatissimo, soprattutto lei, insomma, ha fatto un bel disastro, perché poi appunto non è che voglio raccontare tutto il libro, però in realtà una persona che è abituata a fuggire da quando ha 15 anni e passa la vita dai 15 anni in su fino ai 22, perché ha passato tutte le frontiere legalmente, non ha fatto altro in Mali, Algeria, Libia, attraversata del deserto, attraversata del Mediterraneo, oltre a tutti i traumi. Ma comunque sono persone molto inquiete, per cui è anche difficile dare una certezza, dare una tranquillità a queste persone che sono comunque abituate a vivere nel pericolo, nella fuga, e troppo giovani vivono queste cose, sono traumi anche indelebili, e quindi è anche difficile capirle, perché per certi aspetti ragionano come noi occidentali, per altri sono diversi, cioè,
poi noi abbiamo le radici che ci arpionano e loro non ce l'hanno più. Comunque questo libro io ve lo consiglio, è bellissimo, si intitola Molto Molto Tanto Bene, l'ha scritto Caterina Bonvicini, e, insomma, leggetelo.
Grazie.
Cosa dire, grazie. Più di così.
Grazie in Caterina,
ciao,
grazie davvero, buona giornata.
L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca sulla pista indiavolata. Lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
Oh yeah, si dice così, no? E poi
che idea?
Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Ma quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Ma quale idea? Attento, lei non cassa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretende. Scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Un'idea.
idea. Potrei avvicinarmi così con la scusa di pagarle due drink.
Che idea.
Dice ma come sei vestito? Sì lo so che io non sono proprio il tuo tipo. Mi segue lentamente, poi ruba il drink ed esce con il suo fare indifferente.
Che idea.
So che una come lei da me vorrebbe le stelle, però non sa che sono un perdente.
Non ho niente di originale. Non so di cosa parlare, se di soldi, se di cani, se di settimane al mare. Non mi hai neanche guardato, col mio whisky se n'è andata. Però quando è ripassata mi è venuta una pensata.
Si dice così, no? Oh yeah. E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma super bullo, buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Ma quale idea? Attento lei non cazza. Lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretende. Scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Chissà se tornerai, non ci vedremo più.
Chissà se ci sarà un'altra occasione per noi.
Chissà se riuscirò a dimostrarti chi sono. Ma ora, ora
balla. 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 Che idea, che idea, che idea.
Quale idea?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma sopra tenera. Vado al super bullo, buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei non calza. Lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretende. Scusa in fondo.
La bomba
con Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ.
It can't be said I'm a worthy bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell how do you sleep so well. You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you
you
disco nuovo di Ozier si intitola Too Sweet su Radio DJ. Siamo ritornati insieme, c'è l'ultima parte della bomba fino a mezzogiorno come sempre il sabato, e ripartiamo da che cosa?
Partiamo sempre, abbiamo parlato di maschi ossessionati da una certa idea di bellezza, e mi immagino sempre tutti questi trattamenti estetici, anche questa chirurgia estetica, mi chiedo come, che cosa succederà quando le loro facce saranno diventate vecchie?
Questo è un dubbio che vale un po' per tutti, ogni tanto vedi che c'è
già invecchiare normale è brutto, se già invecchi così con una roba già elaborata, chissà come invecchi, strano, no? Quali sono i movimenti della tua faccia?
Beh, per esempio la Carla Bruni aveva detto che lei, sempre a Belve che abbiamo citato prima, aveva detto che non ama tantissimo la chirurgia estetica pur avendo fatta, esatto, perché dice più metti e più poi pesa, e per via della forza di gravità non aiuti, anzi peggiori, no?
Perché, può anche essere,
c'è anche quello da dire, sì, perché il silicone rimane lì.
Chiedere questo John Alfred Tinniswood, che è quello, è ufficialmente solo da qualche giorno l'uomo più vecchio del mondo, perché ha 111 anni e 224 giorni e eredita la corona dal suo collega Juan Perez, che è morto a 114 anni. Questo signor Alfred è inglese, vive in una casa di cura in Inghilterra, in un posto di mare, e questo forse già un po' aiuta. Perché sai, se ogni mattina ti alzi e sai che vedrai il mare, credo che sia una piccola spinta a vivere ancora un po'. Poi Alfred ha sempre fatto una vita tranquilla, è riuscito anche a scampare la seconda guerra mondiale perché aveva un difetto di vista. Ha lavorato, si è sposato, ha avuto una figlia, nipoti, bisnipoti, tutto regolare. Forse è per questo che si è consumato poco.
Ah, tu dici, beh, tanta fortuna anche lì, perché...
dice non bevo, non fumo, mangio quello che passa al convento qua nella
casa di cura
RSA, mi concedo un fritto di fish and chips ogni tanto il venerdì, e poi a un certo punto l'intervistatore gli chiede come ha fatto ad arrivare a quest'età, no? E dice che è stato tutto un fatto di moderazione. Cioè lui dice proprio così: se bevi troppo o mangi troppo o cammini troppo, se fai qualcosa troppo, prima o poi soffrirai.
Sì, certo. Anche il troppo sport, qualcuno dice, perché poi ti acciacca troppo anche, no? In quel senso lì.
Però probabilmente ti sarai troppo divertito o divertita se hai fatto delle cose troppo, no? Sì. Anche di questo bisogna tener conto. E comunque lui chiosa dicendo che è solo questione di fortuna, cioè o si vive a lungo o si vive poco, e non si può fare molto, è il destino. Ed ecco, non ha forse l'intelligenza più brillante dell'emisfero occidentale, ma per avere 111 anni, diciamo che anche nell'intervista
era bello
probabilmente anche ha ragione lui, perché di geni sregolati vissuti fino a 111 anni non me ne vengono tanti in mente, però per esempio Picasso è morto a 92 anni, però credo che qualcosina di troppo in vita sua
sì, a occhio direi di sì. Non è stato moderato proprio in tutto.
Comunque lui dice che la moderazione ci aiuta a vivere più a lungo, però poi se ci stirano mentre attraversiamo le strisce, poco più giovane di lui, ma decisamente più vivace, è la signora Daphne Selfie, credo che si dica così, che ha 95 anni ed è la modella più anziana del mondo.
L'ho vista, una signora bellissima.
Ce n'è anche una italiana, attenzione, non confondere.
Io ho visto lei l'altro giorno, la foto.
Dunque, lei la carriera l'aveva iniziata da giovane, a 20 anni, nell'immediato dopoguerra, però erano anni in cui proprio la cosa più normale del mondo per le donne era la rinuncia, cioè mettere da parte un po' le ambizioni per dedicarsi ai figli, alla famiglia, aveva tre figli, un marito, eccetera. Però questo sacro fuoco della passerella ha continuato un po' a covare sotto la cenere, no? E quindi quando si è liberata di tutti questi obblighi familiari, a 70 anni ha ricominciato a sfilare.
Vedi?
E quindi ha fatto l'esemplare della bellezza anziana, chioma bianca, viso naturale rugoso, ma quella bella struttura, perché è proprio anche la struttura, no, della faccia, che non si guasta con gli anni. E anche lei ha confidato i suoi segreti in un'intervista e ha detto che per arrivare ai 95 anni, ancora in passerella, servono, segnati,
sentiamo,
champagne.
Ecco, che
broccoli,
io non lo...
crucifere, quelle robe lì, e crema Nivea.
Allora, io ne ho due di tre. La Nivea, cioè la crema Mandy prima era di quella marca lì. E quindi vedi, adesso io la passerella non... E lo champagne che non lo bevo tanto.
Non ti piace? A me piace tantissimo.
No, io non lo bevo tanto.
Lei dice che lo champagne lo beve occasionalmente, i broccoli li coltiva nel suo orto, per la bellezza una buona vecchia Nivea, niente prodotti costosi. Insomma, pare che secondo lei appunto una crema da 400 euro
non
è meno
valga,
efficace di quella della scatola blu. Altro segreto, dice, tanta vita sociale, invita spesso gli amici per delle feste, e adesso mi immagino le feste di novantenni, non c'è,
non, beh, non è proprio una gran baracca, no, dove c'è giù a far cose,
no,
si chiacchiera,
però champagne, mangiano tartine di broccoli. Intanto però anche noi italiani ci difendiamo bene, perché abbiamo anche noi una supermodella di 92 anni che si chiama Carmen Dell'Orefice, e prima o poi la vado a sgamare, l'ho viste le foto, è molto bella, e scommetto che né lei né Daphne si sono mai fatte tanti interventi chirurgici, magari neanche mezzo, hanno il cervello già a maxi.
Call your name.
Allora, un saluto a Patsy Kensit, la cantante.
Sì, la tua amica.
A Patsy Kensit, la mia preferita di quando, nel 1985, un bambino praticamente, avevo quei primi pruriti, diciamo
le
così.
Le prime polluzioni notturne, sì, pensando a Patsy.
Tutte dedicate a te. Va bene, allora, gli 8 Wonder, prima di raccontare l'ultima cosa che abbiamo a disposizione oggi.
Allora, volevo raccontare questa notizia di questo operaio di Monaco, di Baviera, che è stato licenziato per una colpa molto singolare.
Okay.
Gli hanno dato una punizione, secondo me, sproporzionata al reato, perché sono stati fin troppo severi. Allora, questo signore lavorava per un'importante galleria d'arte moderna, era un tecnico, quindi trasportava e appendeva le opere.
Sì.
Però nel suo cuore si sentiva artista, perché era anche un po' artista, no?
Certo, lui dipingeva, non so, però comunque sì, lo faceva, era un grande appassionato. Sì.
Quindi, dopo tanti anni passati ad appendere quadri magari che a lui non piacevano,
cioè molto meglio i miei, avrà pensato l'ultima volta, sì.
Perché loro sì, io no,
sì.
Cosa ho di meno di questo qua che espone delle puntine da disegno conficcate dentro una mela,
sì.
E allora ha pensato di autopubblicarsi, ma non mettendo le sue opere online come fanno tanti sui social, mettendole proprio direttamente nel museo,
sì.
Quindi di notte si è intrufolato nella galleria, ha appeso 2 o 3 quadri in punti ben visibili, e uno tra l'altro piuttosto grande, di 1,20 m x 60 cm, e l'ha messo in un corridoio di passaggio dove tutti l'avrebbero visto, solo che purtroppo l'hanno visto per prima st'opera i sorveglianti, e lì potevano stare zitti, lasciare che questo collega avesse un po' la sua occasione. Invece hanno subito avvertito il proprietario,
spie,
e il nostro poverone ha fatto una brutta fine, le sue opere sono state rimosse, ed è stato rimosso anche lui, quindi licenziato, denunciato per danneggiamento, perché piantando i chiodi per appendere le sue opere ha danneggiato la galleria.
Sì, dai, ha fatto 2 buchi nel muro, adesso voglio dire, attaccato su 2 chiodi, fossero stati anche 2 fischer, 2 tasselli, capirai.
Cioè,
io l'avrei premiato solo per l'idea, il
per
coraggio,
l'idea,
no, per il guizzo di dire ma aspetta,
ma
che
senti,
ci
basta,
penso io notte per
io farei una mostra solo su di lui,
anch'io,
sapessi come
anch'io
si chiama.
E non c'è il nome da nessuna parte, l'avevo cercato anch'io perché mi faceva simpatia,
non l'hanno messo,
più che altro per vedere anche le sue opere, magari facciamo veramente cagare. Però,
vabbè,
vai a capire.
Devo dire che però i colleghi sorveglianti,
spioni.
Un po' spioni, però anche un po' li giustifico, perché ho sempre pensato che fare i sorveglianti nelle sale dei musei sia una rottura di palle infinita.
Colossale. O sei Ben Stiller e si animano le cose come nel film Una notte al museo,
museo,
ma difficile.
No,
davvero. Scusa, non... colpo di scena, Daniele l'ha
Io
fatto.
Io l'ho fatto.
Nella sua vita hai fatto anche quello?
Esatto, sì.
Cioè, di notte stavi nel museo?
No, non di notte,
no, di notte.
Tutto
di giorno.
Facevo fino qualche volta fino a mezzanotte, quello nelle serate speciali, però di giorno.
Di giorno, perché Ben Stiller lo faceva di notte, pensavo ti riferissi a quello.
Lui era proprio una guardia, un guardiano,
custode.
Invece no.
E
quindi dove facevi questo lavoro, Daniele?
Al museo di Santa Giulia, a Brescia.
A Brescia, certo. Vabbè,
no, perché è brutto, perché quelli che fanno appunto le guardie, come si chiamano, i sorveglianti, non possono neanche leggere, perché sennò come fanno a controllare che nessuno versi
il
fumarone? Potevi leggere?
Magari scopro adesso che non potevo farlo, però ho letto un sacco.
Tu l'hai fatto, certo.
Hai letto tanto.
Forse perché noi siamo abituati ai musei, adesso non voglio togliere niente al tuo, Daniele, che ne so, sei al Louvre e i due, perché sono 2 addirittura di fianco alla Gioconda, quelli proprio attentissimi, che non possono neanche se ricevono.
Sì, però poi arrivano quelli che ci tirano addosso al minestrone
e ce la fa.
Non mi risulta nessuno di loro sia mai riuscito a intercettare
non c'è
gli imbrattatori,
tempo.
No?
Cioè, sono velocissimi a lanciare cose quelli. Vabbè.
E poi ci sono quelli, insomma, i guardiani che sono gentili e silenziosi, altri che poi li capisco anche che scassano e no, è troppo vicino, e attenzione alla martingala del cappotto che sfiora la tappezzeria, no foto, no, può respirare un po' meno rumorosamente.
Sì, che
e i più disgraziati secondo me sono quelli che sorvegliano i musei di arte moderna, soprattutto quelli delle installazioni, dove magari ci sono dei marchingegni che meccanicamente fanno lo stesso rumore tutto il giorno con l'acqua, glu 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 glu, 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 gl E quindi e niente occasione artistica, niente lavoro. E la cosa peggiore è che negli articoli che raccontano la vicenda, quindi non si dice mai il nome di questa persona e neanche c'è una foto delle sue opere, perché no, magari no. Qualcuno lo notava davvero,
sì.
Cioè non sappiamo se era cubista, se era arte antica, era astratto, Ponticelli romantici della Baviera, niente, non gli hanno concesso neanche 5 minuti di gloria.
Ma povero. Io ho un'amica che vive a Torino che invece è una grande fan di arte eccetera, a sapere il nome vai a capire, magari
ma
ti potresti mettere.
Ma
no,
io sarei
Luciano
andata
qua
di sicuro a vedere e gli avrei fatto fare una piccola mostra.
Esatto.
Solo per il gusto di dargli questa possibilità.
È vero.
Il tempo passa e non saluta mai. Sono cambiate tante cose tra di noi. Le foto invecchiano, i muri parlano e mi ricordano di quando io e te.
Para a bailar la bamba con le mani al cielo. Anche il tetto di una topaia ci sembrava un grattacielo. Sono stato a casa dei tuoi, mi hanno detto che non mi vuoi, ma adesso è tutta un'altra storia. Anche se vedo che siamo distanti, ti parlo come ti avessi qua davanti a me. Sei tutti i momenti che ho, che so e che non so. A noi che non ci importa come dormirei sull'Himalaya, tra le tigri del Bengala, fra le dune del Sahara, solo per stare con te. Anche tutto l'universo non è grande quanto noi, sì, nell'aria di un concerto e ci sarò se tu lo vuoi.
Abbiamo detto basta, ricordo ancora quando ti ho vista, labbra rosse, profumo d'arancia, noi correvamo col vento in faccia. Beggiania, Ciamone, tutti e due mi hanno detto che non mi vuoi, ma adesso è tutta un'altra storia. Anche se vedo che siamo distanti, ti parlo come ti avessi qua davanti a me. Sei tutti i momenti che ho, che so e che non so.
A noi che non ci importa come ci siamo fatti così male, tanto male da star male. Da rifare, pagine vuote da riempire solo col tuo nome. Dormo poco e nel caffè ci metto il sale, qui ad aspettare te. A noi che non ci importa come ci siamo fatti così male, tanto male da star male.
Sento l'odore dell'estate in arrivo, in effetti, se ci sono i Bundabash. Quando ci sono i Bundabash con la canzone, diciamo così, un po' ficcicarella. Sì, è estate. Si intitola Tutta un'altra storia, l'ultimo disco di oggi, però abbiamo ancora un paio di minuti se ci vogliamo
scialare con gli ospiti di domani, di Che tempo che fa, a parte Frassica, poi abbiamo Elio Germano,
sì.
Lilli Gruber, De Bortoli, Giannini, Boeri e chi più ne ha ne metta, Burioni, Mantovani, la dottoressa Caricoe, poi attenzione Zingaretti e Zendaya
con l'attrice più voluta da Hollywood degli ultimi credo
momento,
due o tre anni, sì forse anche di più,
che ha fatto Dune, ha fatto Euphoria,
ha fatto Spider-Man.
E verrà lei insieme a Mike Feist e John O'Connor. Vedi come li pronuncio bene, perché non ho idea di chi siano, ma poi magari se li vedo.
No, sai come si dice in questi casi? Sono quegli attori che il nome magari non vi dice molto, ma poi dopo
poi
la faccia e dici, ma non so, no, magari invece sì.
No, ma sono giovani.
Sono giovani, sono molto giovani, se no in realtà li abbiamo controllati e googolati prima, sono molto giovani.
E poi c'è Emma.
Sì.
Che canterà, e poi abbiamo una meravigliosa avventura che l'ho sentita, mi sembra che stia meglio, quindi meno male.
Sì, è vero.
Poi Paolo Antoni, Pantani, Coriandoli. anche Giovanni Esposito.
Bene, bene, bene. Per cui, come al solito, puntata molto ricca. Ricordiamo sempre quelle 6-7 ore, diciamo, in totale. Che si parte.
4. Adesso, se è vero questa cosa di Amadeus, ci sarà poi anche Amadeus.
Ale.
Facciamo tutto la cumbia della noia. Vedi cosa tiriamo su.
No, dai, l'esatto contrario. Va bene, vi auguriamo quindi un buon weekend. Ti guardiamo domani sera in televisione e poi ritornerà la bomba il prossimo sabato.
Fa attenzione che questa settimana mi vai da tutte le parti:
sì.
Bari, Cortina, Madonna di Campiglio, Cervinia. Cioè, delle
no,
cose
ma non
che...
tutto questa settimana. Però diciamo che prossima si parte con Madonna di Campiglio questo weekend. Adesso proprio parto, vado. Sì. E poi torno e c'è un sacco da fare. Poi ti racconto, ti dico come andare.
In piemontese si dice Gigin l'affanà,
sì,
cioè Gigino l'affannato.
Sono
sei
io.
Così.
Un bacio Gigino. Dal vostro Gigino.
Baci,
ciao.
Ciao Daniele.
So come una bomba, e sì come una.